e sono reduci da assai recenti baldorie letterarie, magari non bibliche, ma adesso proviamo anche a indagare la profondità delle loro occhiaie. I nostri due prossimi ospiti, li presentiamo subito, sono Gabriele Frasca, scrittore, poeta, saggista, buon pomeriggio, grazie.
Buon pomeriggio.
Giovanna Giuliani, attrice e autrice di teatro, benvenuta a Zazà e al Regio, ci fa un cenno di saluto, anzi in realtà bentornati a tutti e due a Zazà. E quali sono queste baldorie a cui, scherzando, accennavo prima? Sono quelle tenutesi ieri sera a Napoli al museo Hermann Nietzsche, presso il quale si è svolta una piccola festa evento in occasione dell'uscita di due libri appena pubblicati da Gabriele Frasca, la raccolta di versi Rimi da Einaudi e il saggio Joicity, Joyce con McLuhan e Lacan, pubblicato dalle edizioni DIF. Da Rimi hanno letto per il pubblico, oltre all'autore delle poesie, anche Giovanna Giuliani, Cagnolo Guercio, Enzo Moscato, sorvegliati dai disegni in diretta di Cioppa e Caff. Frasca, sì, allora leviamoci subito il dente della domanda sui titoli dei suoi libri di poesia.
Sì.
1995 Lime, 2001 Rive, questo si chiama Rimi, poi c'è stato un intermezzo con Luca Sosselli, editore, che si chiamava Prime.
Ce n'era anche uno precedente che si intitolava Rame, sì, ovviamente i titoli giocano costantemente con l'unica parola che non viene detta e di cui si sbaglia in qualche modo ogni volta una lettera diversa, il che vuole anche dire che, visto che le permutazioni possibili sono quattro, prima era in realtà una raccolta antologica, quindi aggiungeva addirittura anche una lettera in più, visto che le permutazioni possibili sono quattro, siamo sicuri che abbiamo finito.
Senta Frasca, io adesso mando un po' all'aria la scaletta delle domande relative alla serata di ieri, ci arriviamo tra un minuto, raccontiamo appunto questo reading, lasciamo parlare i testi, ascoltiamo Giovanna Giuliani leggere, però appunto sempre parlando di poesia volevo chiederle questo, visto che lei oltre a essere un poeta improprio è anche un mallevatore di esperienze poetiche altrui, e volevo chiederle questo, secondo lei da osservatore appunto qual è la condizione, lo stato attuale dell'energia, dell'efficienza comunicativa della poesia italiana? Per esempio volevo chiederle se lei è d'accordo con le analisi provocatorie di uno studioso molto avvertito come Alfonso Berardinelli. Adesso non voglio mettervi così in sterile contrapposizione.
No, assolutamente, io conosco bene le posizioni di Berardinelli, che sono posizioni fra l'altro che lui ha enunciato penso già da una ventina d'anni, se non anche di più, quindi diciamo rimane tetragono sulle sue posizioni. In parte ha ragione, è ovvio che il fare poetico ha meno incidenza di quanto potesse averne prima. Detto questo, probabilmente non sorveglia tutta la produzione, no? Vale a dire, non riesce in qualche modo a comprendere, a mio parere, che ciò che sta tramontando è la vecchia figura del poeta legato al libro tipografico, questo sì, ma sta tramontando il libro tipografico tutto, quindi è anche giusto e anche normale che la poesia sia la prima ad avvertire questo tramonto, lo si deve al fatto che la poesia stessa nasce in ambito di cultura orale e non ha nulla a che fare con la cultura tipografica. Credo che Berardinelli abbia un'idea della poesia legata tutto sommato sostanzialmente alla stagione del romanticismo, in cui effettivamente sì, si aveva a che fare con una poesia afona. Io che sono un bravo frequentatore di Medioevo so bene che invece la poesia si canta.
La poesia si canta e si legge e si ascolta. Allora appunto, come promesso, prima di parlare, prima di raccontare, di gioire la serata evento di ieri sera al museo Nietzsche di Napoli, lasciamo parlare i testi e appunto affidiamone uno alla voce di Giovanna Giuliani, che legge il testo Rimi 11.
Non c'era verso di sentire niente se non la persistenza dell'odore. Finì così col cercarne l'origine ancora in qualche piega del suo corpo. Si vede tutto dal torace in basso e ancora meglio starsene seduti. Le cosce soprattutto e poi le braccia spaiate via dal nudo delle mani fino ai braccioli dove stanno i gomiti e a coda d'occhio l'ansa delle spalle. Un piede almeno a gambe accavallate finisce in diagonale con la testa dell'altro, se si sbircia oltre il calcagno sospeso si intravede almeno il collo. Persino il naso affiora come un'ombra di carne che disgusta le pupille. Si fa fatica a torcerle quel tanto appena necessario per convergerle e schizzano a drizzarsi parallele se subito allo stomaco ripugna. Trovarsi riaffiorato nel mirino come se fosse poi quello che guarda, per ritornare invece consepolto con lo stesso sentore di conserva. Qualcosa come si è sorto, vediamo, asparagi magari andati a male, non che con questo risolvesse il dubbio di sentirsi un aroma tutto suo. Una similitudine soccorre al senso, ma non scova la sorgente. Sapere di che cosa poi si sappia dipende solo da un'associazione che non è detto possa concordare con l'odore che viene in mente ad altri, senza contare che si mischia il proprio con quanto stagna in un ambiente chiuso. E con lo sguardo mica si identifica il punto d'effusione di un'essenza. Scrutarsi dallo sterno alle pantofole avrebbe ritardato l'iniezione. Questo era chiaro, come che era inutile annusare soltanto l'aria a caso. Provò pertanto subito le mani, portandole intrecciate alle narici. Le labbra contro gli indici vibrarono al brivido che dà un oggetto estraneo. Un po' l'olezzo c'era, ma il sapone aveva sperso in parte la fragranza. Inutile accanirsi con il palmo, semmai da disserrare dalla stretta. Tanto valeva riportarle al grembo da cui magari proveniva il gusto. Strusciate un po' sul pube, chi può dirlo? L'aroma si sarebbe fatto intenso. Il rischio di eccitarsi andava corso, badando a non aggiungervi le immagini e peggio, riannodandovi quei nomi che restano in attesa di figura. Fortuna che il tessuto delle vesti opponesse al piacere il suo diaframma. Le mani, inumidito appena il sesso, le ritrasse svogliate verso il naso. Niente da fare. A saturare il fiuto s'era aggiunto al sapone il detersivo e una punta remota ad un miscuglio d'orina e liquido lubrificante. L'odore, invece, quello che cercava, ne era completamente sopraffatto, al punto che, lasciate poi cadere, ci mise un po' di tempo a ritornare, ma si diffuse infine più distinto tutto d'un tratto, come se una resina inesorabile spargesse fumo da un incensiere sopra il pavimento. L'avrebbe addotto ai piedi se non fosse che conosceva bene il loro tanfo di costrizione e colla di tomaia e polvere sfrisata nella marcia. L'ano lo scagionò senza ispezione, se ogni suo effluvio è identificabile. Infossando la testa su dal petto, distinse invece intenso il deodorante, il solito di sempre nell'armadio, dove stipava panni e biancheria. Scostò le braccia e vi intromise a tempo, da un lato all'altro, un po' di volte il viso. Le ascelle, infine, anche annusate a lungo, sapevano soltanto di sudore, ma appena appena, e poi di detergente per pelli delicate di bucato. Eppure, terminata la rassegna, quell'odore tornò più persistente, non che riuscisse a dirselo sgradevole, anzi talvolta quasi profumava della vita che nutre il sapropel e dunque del fervore delle nascite. Attese la volgesse pienamente e poi pensò, non era che pensiero, una cosa così, tanto per dire che era dove il respiro prende forma.
E ascoltando il ritmo della lettura che Giovanna Giuliani ha appena agito, eseguito qui dal vivo a Zazà, tratta da Rimi di Gabriele Frasca, si è capito con molta più chiarezza quello che intendeva appunto Frasca quando diceva che la poesia si canta. Gabriele Frasca, adesso non so se le chiedo una cosa anche un po' scorretta da chiedere a un autore di un libro di poesia, ma c'è un racconto che si può fare attorno a Rimi? C'è un filo rosso tematico di immaginario che lega
sì,
i testi?
Sì, assolutamente sì, nel senso che il poema Rimi, che conta appunto 40 lasse o 40 tavole, come le chiamo io, è in realtà un poema. Quindi ha una struttura unitaria, anche se il personaggio non è un personaggio unico, ma diciamo 40 lasse, 40 personaggi. È un piccolo alveare, Rimi. È un alveare che dà la possibilità in qualche modo di entrare in contatto con una serie di persone messe in condizione di riflettere su loro stesse, a un certo punto, diciamo, la cosa fondamentale, secondo me, di questo poema è che non si ha la possibilità di sessuare mai il personaggio. Non so come ci sia riuscito, ma sono riuscito praticamente a non dare mai un segnale di sesso. Cioè non si sa se è un maschietto o una femminuccia. È una voce che riflette, diciamo, diverse circostanze della vita. In questo caso è qualcuno che sente l'odore di sé e si interroga. Molto spesso ci capita, talvolta ci fermiamo un attimo e diciamo: ma da dove viene questo odore o questa puzza? Ecco.
Viene forse un po' più facile al conduttore invece legare una così tecnica narrativa presente in rimi, cioè il fatto che la vita e la morte di un personaggio siano concentrate in una unica giornata così di attraversamento della realtà, viene, dicevo, più facile legarlo all'altro saggio, all'altro testo che abbiamo qui sul tavolo di Gabriele Frasca, Joycity, Joyce con McLuhan e Lacan, pubblicato dalle edizioni DIF, che era appunto il secondo testo festeggiato ieri sera al Museo Hermann Nietzsche. Scritto questo testo, vabbè, insomma, credo per una passione, una frequentazione decennale, ultradecennale di Gabriele Frasca con l'opera di Joyce, ma scritto anche sull'onda di una perplessità, anzi di una lacuna tipologico-culturale, quella che definisce appunto così Gabriele Frasca. Che tipo di lacuna è Gabriele Frasca?
Ma sostanzialmente è stato poco riflettuto su quanto Joyce abbia figliato successivamente, non tanto fra i narratori, che anzi credo che abbiano fatto in fretta a dimenticare il suo magistero, perché certo confrontarsi con la scrittura di Joyce non è semplice. Devo dire che Joyce invece è stato particolarmente fruttuoso per i pensatori e sicuramente sia, diciamo, il grande sistema mediologico creato, diciamo, da Marshall McLuhan, ma anche a un certo punto il ripensamento della psicanalisi di Jacques Lacan, che a un certo punto della sua vita è come se veramente virasse, no? E abbandonasse, lo dice il suo allievo prediletto Miller, no? Abbandonasse la mano di Freud per prendere la mano di Joyce. Beh, questo è molto significativo, che due autori, che due pensatori, fra l'altro con impostazioni culturali molto diverse e che sono accomunati soltanto dal fatto di essere scomparsi entrambi nel 1981, è l'unica cosa che si può trovare in comune fra McLuhan e Lacan, abbiano sentito la necessità di rivolgersi a Joyce, di ricorrere a Joyce per i loro sistemi e per il loro pensiero, beh, questo credo che sia molto importante. È un po' il tentativo di Joycity, è questo, oltre che quello di ridare a Joyce la sua forte valenza politica.
Senta, Gabriele Frasca, i testi lo sappiamo, appunto non devo dirlo poi a lei che di questo si occupa, di questo vive, i testi sono fatti per essere letti e Joyce è un autore considerato ostico, forse tra i più ostici in assoluto del Novecento. Vuole dire agli ascoltatori un solo motivo per il quale secondo lei Joyce vale proprio la pena di leggere?
Sì, il motivo è proprio quello che dicevo prima, vale a dire che se uno considera le date fondamentali, inizio dell'Ulisse nel 1914, la pubblicazione del Finnegan's Wake nel 1939, si rende perfettamente conto che Joyce inquadra il trauma del Novecento come nessun altro autore. E questo è un ripensamento della funzione Joyce che oggettivamente va condotta. Io devo dire che quest'anno ho letto Joyce anche con un gruppo di allievi del liceo, sono stati alcuni ragazzi del Giambattista Vico che hanno letto l'Ulisse con me, e lo hanno letto sul serio, e si sono anche molto divertiti.
Senta, Gabriele Frasca, allora, Joycity è presente in una collana molto bella, molto curata e accurata delle edizioni DIF, che ospita anche un'altra pubblicazione, un libro con CD di Rocco De Rosa e di Cagnolo Guercio, che si intitola Amaro Amore. Stiamo per ascoltare appunto una traccia di questo lavoro, che la vede anche protagonista, visto che ha scritto il testo che poi ha messo in musica Cagnolo Guercio. Appunto, prima di salutarci, volevo che lei lo lanciasse per gli ascoltatori.
Beh, ovviamente è una primizia dal momento che il disco libro uscirà a giugno, quindi questa è giusto una piccola anticipazione. Ovviamente tutti gli altri brani sono firmati De Rosa, Lo Guercio. In questo caso c'è un testo mio, anche perché appunto ho un passato di bravo canzonettista, o meglio di bravo scrittore testi, proprio per il gruppo che fu di Rocco e di Cagno, Little Italy.
Allora, io ringrazio Gabriele Frasca e Giovanna Giuliani e lancio l'ascolto di Lasciata da Amaro Amore, un'anticipazione di Rocco De Rosa e Cagnolo Guercio.
Al sogno senza sbocchi e se protegge il sonno dal risveglio, allora neanche sai se non sia meglio dormire ancora o non riaprire gli occhi.
Questo era il ritmo, l'andamento tra l'elettronico e l'ipnotico di Lasciata, un'anticipazione del disco Amaro Amore di Cagnolo Guercio e Rocco De Rosa, con il testo di Gabriele Frasca.